1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Popolare Network, domenica 14 giugno, la rassegna stampa a cura di Carlotta Cossutta, filosofa, la Casa delle Donne di Milano.
Buongiorno, grazie, è sempre un piacere ritrovarmi qui. Anche oggi, come sempre, iniziamo dai titoli. E partiamo con il Corriere della Sera che, come gran parte dei giornali, titola USA Iran la firma a distanza. L'intesa sarà siglata senza un incontro. Trump pronti. Teheran serve altro tempo. La foto è di Capello con un'intervista di Aldo Cazzullo a pagina 24 e 25. Il titolo è Io un anticomunista, il più forte Rivera. E l'editoriale è di Angelo Panebianco dal titolo Interessi comuni in trincea. Repubblica, anche Repubblica titola con gli accordi e il titolo è Un accordo a distanza tra USA e Iran resta l'intesa ma non sui tempi. Trump firma subito, Teheran non in queste ore. Salta la cerimonia a Ginevra, Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron. Qui l'immagine è un po' autoreferenziale perché è un'immagine della festa di Repubblica a Bologna. La Stampa titola anche La Stampa sugli accordi, Pompeo, Iran, sbagliato fidarsi. Parla l'ex segretario di Stato USA, il regime va annientato. Nuovo annuncio di Trump, oggi la pace. E invece qui l'immagine è Loredana Bertè, in un'immagine abbastanza iconica di lei che canta, e è un'intervista di Marinella Venegoni che trovate a pagina 21, La mia super vita. Loredana Bertè si racconta, non sono pacificata, amo gli eretici, Vasco Rossi, uno come me. E troviamo anche un editoriale di Anna Foa, perché boicottare Escolnevo è un pericoloso atto di fanatismo. Domani, anche Domani titola rispetto agli accordi e dice Iran USA, l'accordo nasce nel caos, Hormuz verrà aperto subito dopo. Sottotitolo è si firma oggi, anzi domani, confusione totale sulla chiusura dell'intesa e sul futuro dello stretto. Ancora raid israeliani sul Libano. Si teme il collasso del sistema idrico, il paese rischia di morire di sete. E il sovratitolo in rosso è il tycoon si arricchisce con la guerra, 10 miliardi tramite i suoi veicoli finanziari. Qui troviamo anche un editoriale di Guido Rampoldi che poi andiamo a vedere dal titolo Il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre. Il manifesto titola con una bella immagine del corteo antifascista e contro la remigrazione di ieri a Bologna e il titolo è Servizio civile. Tantissimi in piazza a Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione. Nel giorno in cui il generale Vannacci battezza il suo partito, a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza di governo, e tenta un rilancio razzista e nostalgico del fascismo. In prima pagina abbiamo anche un'immagine di Luisa Muraro che rimanda a un articolo di Ida Dominiani, di cui poi leggeremo un estratto, femminista, madre e maestra del pensiero della differenza sessuale, Luisa Muraro, una luce che si spegne. La vignetta di Michael Emirco è una personaggia che dice «La civiltà ti segue come un'ombra e come un'ombra scompare solo nei tempi bui». Il Fatto Quotidiano titola invece differentemente, c'è una immagine di Nordio, il titolo è «I fiaschi di Nordio». tutto peggiorato, obiettivi PNRR falliti, sul penale il civile, le carceri strapiene, l'app digitale in tilt, intercettazioni più care, meno sicurezza. E poi sopra all'immagine vi è un altro titolo, le foto inedite di Capaci, auto, cratere, cicche e skate dei boss, gli scatti della strage nell'indagine di Tescaroli. Ci sono appunto un lungo articolo a pagina 8 e 9. Avvenire titola anche Avvenire su gli accordi appesi a una firma. Per Trump, accordo fatto sulla tregua, per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Parla il nunzio in Libano, pronto a tornare al sud, corridoi umanitari indispensabili. L'immagine qui è in realtà invece un'immagine che arriva dal Mozambico e che rimanda lungo i reportage a pagina 6 e 7. Tra gli scampati del Mozambico, noi senza acqua nella savana. E l'editoriale qui è di Paolo Benanti, lo stop USA ad Anthropic, distinguere l'IA dalle armi, e racconta appunto della scelta di Trump di bloccare l'esportazione dei modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5. Il Sole 24 Ore titola Imprese europee verso Wall Street, le tensioni geopolitiche non frenano la capacità attrattiva della piazza USA, ma anche qui abbiamo una immagine che arriva da Beirut, una donna passeggia davanti a dei manifesti contro gli Stati Uniti, dei manifesti di un braccio che regge un pugnale e insanguinato, e sull'avambraccio vi è la bandiera americana, e il titolo che rimanda agli articoli all'interno è Trump, intesa, firma oggi, ma Teheran frena ancora. Veniamo poi ai giornali della destra. Il Giornale titola Ecco il campo islamico indagato per terrorismo all'evento con AVS e 5 Stelle, e è un lungo articolo che ritorna, di Giulia Sorrentino, che ritorna su Hanun e l'idea che sia un terrorista da un lato e che dall'altro abbia legami con AVS e 5 Stelle. Qui l'immagine è un'immagine di Trump con scritto Trump compie 80 anni e si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco. Libero titola La strana alleanza, il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini, sottotitolo La Meloni definita premier cortigiana e con le ginocchiere, per lui non c'è offesa, poi benedice i giornalisti di sinistra, qui grazie a loro. L'editoriale di Sallusti, quel filo rosso che lega la sinistra alle sue ossessioni. Il Libero trova anche spazio per criticare i tifosi del Milan che scordano la morte di Silvio Berlusconi. La Verità, infine, fa paura la sinistra, non Vannacci. Se il campo largo vince le elezioni, ci tocca un governo di impresentabili. E è un lungo articolo di Belpietro che ha come sottotitolo L'elettore moderato radicale di centrodestra non deve temere la feccia di Futuro Nazionale, come l'ha ribattezzata ieri il generale. La iattura sarebbero Schlein premier, Renzi agli esteri, Conte all'economia, Speranza alla salute, Zan alla famiglia e Landini al lavoro. Con questo abbiamo concluso i titoli. Volevo partire dal leggere alcune cose rispetto alla situazione internazionale, partendo da Repubblica, che ha, come spesso accade, un articolo di Lucio Caracciolo a pagina 13 nella sua rubrica Deviazioni, che titola Se ci resta soltanto lo stretto di Gibilterra, e inizia così: La sconfitta subita dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, resa più dolorosa dalla patetica mascherata trumpiana, segna per noi una svolta strategica, negativa. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'America, nostro supposto ma poco credibile protettore, non è più in grado di assicurare la libera navigazione negli stretti che collegano l'Italia all'Oceano Mondo. Non solo Hormuz resta sotto controllo iraniano, ma anche i cardini del Mar Rosso, Suez e Bab al-Mandab, sono tutt'altro che garantiti. Unica certezza per ora, Gibilterra. Ergo, possiamo stare tranquilli solo sul versante atlantico. Su quello che ci lega all'Indo-Pacifico, cioè all'Asia profonda, Cina e Giappone in testa, incombono nubi cariche di tempesta. Per Washington, quegli stretti sono molto importanti, ma non esistenziali. Noi invece, qui, ci giochiamo tutto. Per la quarta potenza di esportazione del mondo, ebbene sì, per ora lo restiamo, che vive dell'importazione di materie prime e soprattutto dell'energia che in casa non ha, davvero pessima notizia. Aggiunge che se nessuno sembra in grado di prendere il posto degli Stati Uniti per ora, dice, allungando lo sguardo avanti nel tempo, il rischio che questo 1% delle acque planetarie attraverso cui passa il 20% dei traffici, tacciamo dei cavi internet, delle condutture energetiche e di mille altre risorse, scada a lago salato, è accentuato dalla crescita dell'Artico su scala mondiale. Stati Uniti, Russia e Cina competono per il controllo della rotta artica, passante in gran parte per le coste russe, su cui si affacciano sempre più i cinesi. La passione di Trump per la Groenlandia è soprattutto legata a questa competizione. E noi? Visto da Roma, lo scenario è il seguente. Nel Medio Oceano manca un egemone, ma riemerge una potenza antica, la Turchia, con cui abbiamo avuto nei secoli abbastanza a che fare. Vale, in particolare, per lo stretto di Sicilia, collo di bottiglia di speciale interesse nazionale anche per i flussi migratori. Sulla sponda nordafricana troviamo i resti della Libia, contesa tra varie milizie e gruppi di interesse. Con la Turchia in Tripolitania, ma capace di incidere su tutto lo spazio magrebino fino all'Egitto e oltre. La dottrina della patria blu considera turco tutto il Mediterraneo orientale e buona parte del centrale, fino alla Sicilia e oltre, e conclude dicendo che è tempo per l'Italia di muoversi e contribuire, sedare l'incendio prima che finisca fuori controllo. Sullo stesso tema, cioè i traffici marittimi, La Stampa a pagina 7 intervista Arsenio Dominguez, che è segretario generale dell'IMO, l'agenzia ONU che regola sicurezza della navigazione, libertà dei traffici e tutela dei marittimi. È un articolo, un'intervista di Marco Varvello, che inizia con proprio una citazione di Dominguez. Speriamo sia la volta buona. Seguiamo ovviamente con interesse i progressi, ma per tempi e modi della riapertura dello stretto di Hormuz saranno determinanti le clausole finali dell'intesa. Il diavolo è nei dettagli, e così il latino spiritico scaramantico di questo panamense cinquantenne che ama l'Italia lo porta alla massima prudenza. Riapre una citazione. Come organismo internazionale abbiamo indicato i passi necessari e ci stiamo preparando. Cosa fare è chiaro. I tempi invece meno, perché dipendono appunto dai punti concreti dell'accordo, ci dice Arsenio Dominguez, da 2 anni segretario generale dell'IMO, l'agenzia ONU che sovrintende la libera circolazione dei mari. Dal suo ufficio, con vista sul Tamigi e sul Palazzo di Westminster, deve verificare che le azioni dei 176 paesi membri rispettino le convenzioni internazionali, i principi di libertà del traffico e di sicurezza del personale marittimo. Un compito difficile, con 3 guerre in corso anche sull'acqua. Il Mar Nero per l'Ucraina e Russia, il Mar Rosso per gli Houthi e appunto il Golfo Persico. Appena sarà firmato il memorandum, la roadmap è comunque tracciata, dice Dominguez. Innanzitutto occorre liberare e far ripartire le oltre 500 navi tra porta container e petroliere tuttora bloccate sui 2 lati dello stretto. A bordo ci sono almeno 11.000 marittimi, spiega Dominguez. Nell'area, però, sono più del doppio i lavoratori coinvolti. Non ci sono solo i mercantili internazionali, vanno aggiunti i pescherecci locali e il personale delle piattaforme petrolifere. Anche loro sono colpiti da questa guerra. Occorre ripristinare le condizioni di sicurezza per tutti. Ci vorrà tempo. E aggiunge gli elementi rispetto al fatto che Limo ovviamente non ha poteri per imporre il rispetto delle norme e che l'Iran non ha sottoscritto la Convenzione ONU sul diritto del mare, ma conclude dicendo che Arsenio Dominguez è un ottimista e un cosmopolita, e dice è ottimista anche sull'uscita dalla crisi anche sul fronte ambientale. Dice: i danni per le acque del Golfo sono finora limitati, i controlli sono di nostra competenza e non ci sono stati incidenti rilevanti. Aggiunge Varfello: anche se nel protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran rimarranno molti elementi di incertezza, i primi due punti sono chiari. Tregua confermata e ripresa del traffico natale a Hormuz. Tutti vogliono la riapertura dello stretto, anche la diplomazia del Limo sta tessendo le fila per il dopo accordo. Sempre su questo tema torniamo sul Domani, che vi dicevo in prima pagina ha un editoriale di Rampoldi, il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre, che continua a pagina 2 e dice così: la pace non è ancora stata firmata, ma il dopoguerra sembra già cominciato e si può scommettere che non mancherà di sorprenderci. Innanzitutto perché il campo di battaglia ha dimostrato che la formidabile alleanza israelo-americana non è quale si pretendeva all'inizio del conflitto, né onnipotente né solidissima. La sua indiscussa superiorità tecnologica deriva dall'impiego di armi certo dominanti, ma costosissime e contrastabili con armi molto più economiche. Quando occorre un missile Patriot da 4 milioni di dollari per abbattere un drone costato 100 volte di meno, la sproporzione condanna chi impiega l'high-tech a chiudere in fretta il conflitto, prima che il costo diventi insostenibile, tanto più se il nemico, come è il caso dell'Iran, riesce a incassare i colpi, moltiplicare i fronti e dilatare la geografia del conflitto. Secondo uno dei migliori specialisti di Iran, Trita Parsi, con questa guerra gli Stati Uniti hanno perso la capacità di farsi assecondare lanciando intimazioni muscolari. La constatazione ha irritato l'amministrazione Trump, dove alcuni hanno suggerito di deportare Parsi, l'equivalente di sparare al messaggero perché il messaggio è sgradito, col risultato di aumentarne la risonanza. Inoltre, le monarchie del Golfo hanno dovuto prendere atto che gli Stati Uniti non erano in grado di proteggerle dalle rappresaglie iraniane. Pessima sorpresa per stati che attiravano grandi investitori con la garanzia d'essere al riparo da turbulenze e rischi medio orientali. Furenti con Trump e con Netanyahu per averli coinvolti nel conflitto, ora quei sovrani dovranno trovare il modo di convivere con il nemico di sempre, l'Iran. L'occasione la offrirà la necessità di inventare un patto regionale per la navigazione sullo stretto di Hormuz. Aggiunge delle riflessioni su come questa guerra sia un boomerang anche per Israele e conclude così: ma non è Teheran che deve preoccuparlo, Netanyahu. Con la guerra è entrata in crisi la logistica, cui Israele affidava la speranza di una propria centralità nello spazio tra l'Oceano Indiano e l'Europa. Lo strumento sarebbe stato l'IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, da Mumbai all'Europa via Emirati Arabi, Arabia Saudita, Giordania, Israele, Grecia, Trieste e Marsiglia. A scalzare Israele da questa direttrice potrebbe essere una variante in via di costruzione lungo l'asse Turchia-Arabia Saudita-Siria, quest'ultima avviata a diventare un protettorato commerciale turco. I frequenti scambi di insulti tra Erdogan e Netanyahu sono la teatralità di un'inimicizia che rimanda a duri interessi strategici. La sorte di Gaza e dei Gazawi non potrà che inasprirla. La pulizia etnica su base, tra virgolette, volontaria, che il governo Netanyahu prospetta ormai esplicitamente ai Gazawi, dovrebbe essere sufficiente per smuovere la letargica Unione Europea, non fosse altro perché molti di quei volontari cercheranno scampo in Europa. Ma parte dell'Unione Europea, Roma in prima fila, rifiuta l'idea di costringere Israele a condotte più umane infliggendole sanzioni dure. Però non mancheremo di deprecarle quando sarà troppo tardi, com'è costume delle nazioni pavide e irrilevanti. Sempre su questa dimensione Iran USA, il Corriere della Sera a pagina 4 intervista a Zarna Fisi, autrice che ha scritto Leggere Lolita a Teheran. È Greta Privitera che la intervista con un titolo L'indomita gente di Teheran abbandonata tra due fronti. Vi racconto Rosi impiccata. E Nafisi dice, risponde a una domanda, a questa domanda: si è parlato molto di missili, stretto e colloqui, il popolo iraniano è rimasto sullo sfondo, risponde Nafisi. Ci dimentichiamo sempre degli iraniani, sono vittima di entrambe le parti in guerra, né Trump né gli Ayatollah interessa davvero di loro, ma il mio popolo vuole vivere in pace, libero, vuole la fine del regime, anzi di più, combatte una guerra esistenziale. Perché esistenziale? Da 47 anni gli Ayatollah colpiscono una popolazione costretta a lottare per sopravvivere. Hanno tre bersagli principali: donne, minoranze e cultura. Non ce l'hanno fatta a piegare le donne. Le hanno blandite, incarcerate, violentate, giustiziate, senza spegnere il loro desiderio di libertà. Le minoranze restano una spina nel fianco e la cultura è diventata un'arma pericolosa. Oggi il regime vive di paura, esecuzioni, torture, ma non è riuscito a togliere agli iraniani la voglia di libertà. Aggiunge molte cose e poi si conclude con due domande l'intervista. La prima: oggi Trump e la Repubblica Islamica potrebbero firmare l'accordo. Risponde: il futuro del mio paese non lo decideranno loro, ma il popolo. Le democrazie devono sostenere le lotte in Iran, Afghanistan, Ucraina, Palestina, Sudan. Lo penso davvero. Se vincono le donne iraniane è un vantaggio anche per l'Italia e l'America. Sono loro le custodi della nostra libertà. Voglio aggiungere una cosa. Dica. Mi sono ripromessa di concludere ogni mio intervento con la storia di una mia studentessa. Si chiamava Rosie, era musulmana e amava Harry James. Dopo ogni lezione mi aspettava per parlare di come le donne raccontate da lui fossero libere e indipendenti. Il regime l'ha impiccata. Quando l'ho saputo mi sono sentita morire. Per tenere in vita i suoi sogni di donna libera voglio parlare di lei. E se appunto una fisi ci ricorda che nessuno al momento è particolarmente amico del popolo iraniano, Avvenire lo dimostra in maniera plastica con un articolo di Chiara Vitali a pagina 3 che titola così: gli USA deportano nel Centrafrica un'attivista iraniana. Scrive Chiara Vitali: i suoi avvocati la definiscono un'attivista per la democrazia. È una donna iraniana che aveva cercato protezione negli Stati Uniti dopo aver lasciato l'Iran e che fino a ieri si trovava su suolo statunitense. Ma l'altra notte è dovuta salire su un aereo che l'ha portata in Repubblica Centrafricana, un paese che gli stessi USA classificano tra i più pericolosi al mondo. A bordo con lei c'erano altre 20 persone migranti, tra cui alcune di nazionalità afghana e siriana. L'operazione è una delle numerose deportazioni volute dall'amministrazione Trump e realizzate grazie ad accordi da decine di milioni con paesi terzi, soprattutto africani. A tracciare il quadro della situazione dell'attivista iraniana sono i suoi legali e l'Iranian American Legal Defense Fund, un'organizzazione che si occupa di assistenza ai cittadini di Teheran negli USA. Secondo quanto ricostruito, la donna non aveva precedenti penali. Aveva fatto una prima richiesta di asilo negli USA che era stata respinta, non per ragioni di merito, ma solo per una clausola burocratica, tanto che i giudici avevano valutato come comunque credibile la sua testimonianza e le avevano dato un'altra tutela, il divieto di rimpatrio in Iran, dove la donna rischierebbe persecuzioni e torture. L'attivista avrebbe poi dovuto presentare una seconda richiesta di asilo in queste settimane. Ora il timore dei legali è che venga comunque costretta a tornare a Teheran dalla Repubblica Centrafricana, paese con cui la donna non ha alcun legame e che è segnato da conflitti armati, criminalità, disordini civili e rapimenti. Ci sono dei precedenti. A inizio giugno Reuters ha raccontato che 9 migranti deportati dagli USA in Repubblica Democratica del Congo sono stati costretti a tornare nei paesi d'origine da cui erano scappati. Tra i deportati ci sarebbero dovute essere anche altre due donne iraniane con una situazione simile, ma, spiegano ancora i legali, le due sono riuscite a ottenere una sospensione temporanea della misura, che permetterà ai giudici di capire se ci siano margini per bloccare del tutto i due trasferimenti forzati. Quando hanno saputo dell'espulsione, erano sconvolte, hanno sottolineato gli avvocati. La decisione di deportare una persona iraniana, impegnata per la democrazia, sta suscitando polemiche a livello internazionale. In questi mesi di guerra contro Teheran, il presidente americano Donald Trump ha più volte invitato i cittadini iraniani a ribellarsi contro il regime degli Ayatollah e ha spesso citato, strumentalizzandole, le azioni dei movimenti di protesta. E pensando appunto alle attività degli Stati Uniti e alla protezione o meno che ci offrono, il Fatto Quotidiano riporta a pagina 12 una notizia che riporta solo il fatto in un articolo di Stefania Maurizzi, dal titolo «Ci sono armi nucleari ad Aviano? Domani una Jeep deciderà finalmente se indagare». L'articolo inizia così. Sarà un'udienza esplosiva quella di lunedì al Tribunale di Pordenone. La GIP, Francesca Vortali, sarà chiamata a pronunciarsi sulla presenza di armi nucleari americane nella base americana di Aviano, in provincia di Pordenone. 16 cittadini, incluso lo scienziato di livello internazionale, il fisico Carlo Lovelli, hanno presentato una denuncia contro quella che i cittadini definiscono l'illegale presenza nella base di Aviano di armamenti nucleari che ritengono una violazione dell'articolo 11 della Costituzione, della legge 185 del 1990 sulle esportazioni e importazioni di armi e del trattato di non proliferazione nucleare di cui l'Italia è parte. La denuncia cita lo studioso Hans Christensen, autorità in materia di armi nucleari, che a marzo 2025 ha confermato al Fatto Quotidiano l'arrivo in Italia delle nuove bombe USA B-6112, stimate in 20-30 ad Aviano e 10-15 a Ghedi. Inizialmente i cittadini, rappresentati dal legale Pier Umberto Starace, avevano presentato una denuncia contro la presenza delle bombe ad Aviano e a Ghedi alla Procura di Roma, che però aveva chiesto l'archiviazione in appena 9 giorni, ma i denuncianti non si sono dati per vinti e hanno ripresentato l'istanza alle procure di Pordenone e Brescia, territorialmente competenti per Aviano e Ghedi. Ancora una volta la denuncia è stata archiviata da Brescia senza dare ai cittadini la possibilità di opporsi. Per Aviano, invece, la GIP di Pordenone Vortali ha fissato l'udienza per decidere se ordinare nuove indagini o archiviare. Perlomeno avrò la soddisfazione di vedere in faccia un giudice dopo 4 anni di lavoro, dice Ugo Giannangeli, uno dei 16 cittadini che si battono da anni insieme con altri come Annalisa Milani e Patrizia Sterpetti della sezione italiana della Women's International League for Peace and Freedom e Elio Pagani del Comitato Abbasso alla Guerra. E rimanendo sulla situazione internazionale, andiamo al Libano, dove appunto continuano i bombardamenti israeliani, e c'è un lungo reportage di Francesca Mannocchi a pagina 9 della Stampa, che non vi leggo tutto, ma che, perché è davvero molto lungo, che titola «La trappola libanese». Israele vuole annientare Hezbollah, ma i raid e l'avanzata non fanno che rafforzarlo. Scrive così Mannocchi. Ieri mattina le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 20 località nel sud del Libano, inclusa Nabatieh. I raid sono cominciati pochi minuti dopo e hanno raggiunto Deir al-Zahani, Rayan, Sujud. L'artiglieria ha colpito Nabatieh stessa e a Deir al-Zahani 2 persone sono state uccise e nel corso della mattinata le forze armate libanesi hanno ritirato le proprie posizioni dalla caserma di Kfar Tebnit mentre i soldati israeliani avanzavano nell'area circostante. La premessa israeliana in Libano dal primo giorno è stata quella della guerra decisiva. Il cessate il fuoco del novembre 2024 aveva lasciato aperte troppe questioni. Hezbollah riorganizzato, arsenale parzialmente ricostruito, presenza militare nel sud non smantellata. e l'opportunità di chiudere il dossier libanese in modo definitivo sembrava per Israele finalmente a portata. Ma quella premessa si è rivelata sbagliata. La campagna che doveva essere rapida è diventata lenta. Israele parla di zona di sicurezza, di controllo del territorio, di operazioni prolungate, parole che descrivono un'occupazione senza chiamarla con il suo nome. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, lo aveva detto esplicitamente già a marzo. Israele stabilirà una zona di sicurezza nel sud del Libano anche dopo la fine delle operazioni e ne manterrà il controllo militare a tempo indeterminato. Hezbollah, dal canto suo, ha tenuto meglio di quanto molti si aspettassero. Il movimento aveva subito perdite pesantissime dal 2023 in poi, la sua leadership decimata, i suoi depositi di armi distrutti, le sue reti di comando colpite in profondità, eppure si è riorganizzato, ha continuato a sparare razzi e droni sul nord di Israele, ha condotto operazioni che hanno colpito blindati israeliani nel sud e soprattutto ha dimostrato che anche un'organizzazione indebolita può sostenere un conflitto prolungato a costi relativamente bassi per sé e relativamente alti per l'avversario. Questa capacità di resistenza non è solo militare, è politica, radicata in decenni di presenza nelle comunità sciite del Sud, in un sistema di welfare parallelo allo Stato, in una narrazione della resistenza all'occupazione che ogni raid israeliano su Nabatieh o su Tiro contribuisce ad alimentare invece di erodere. E qui sta il paradosso che governa l'intera crisi. E conclude dicendo di come questa guerra serva agli Stati Uniti, serva a Israele, dice serve agli Stati Uniti, serve a Israele, serve a Hezbollah che nella prosecuzione della guerra conserva la propria ragione d'essere rinvia il momento in cui dovrà discutere davvero delle proprie armi. Serve agli Stati Uniti che possono continuare a presentarsi come mediatori senza esercitare fino in fondo la pressione che una mediazione reale richiederebbe. L'unico attore a cui questo stallo non serve è il Libano. E il Libano, come sempre, non ha abbastanza potere per uscirne da solo. Sempre rispetto al Libano, il Domani, a pagina 3, con un lungo articolo di Agnese Ranaldi ci ricorda che l'acqua è un tema e titola: l'acqua come arma del conflitto, il Libano rischia di morire di sete. E inizia così Ranaldi: quello che vediamo stando sul campo non è solo sofferenza umanitaria immediata, ma anche la progressiva distruzione delle condizioni vitali affinché in Libano si possa un giorno tornare a vivere con dignità. C'è una guerra nella guerra che impedisce ai libanesi di immaginare la vita dopo la pace ed è la guerra dell'acqua. Per Imad Chiri, Water and Habitat Coordinator del Comitato Internazionale della Croce Rossa, la crisi umanitaria in Libano non si misura solo nel numero delle vittime e delle famiglie sfollate. Alla soglia dell'estate e del clima secco, l'offensiva e l'occupazione israeliane stanno compromettendo i già carenti sistemi di approvvigionamento, lasciando il Libano sull'orlo di una crisi idrica. Conclude l'articolo: per molti libanesi la perdita della casa si accompagna quindi all'incertezza del ritorno. Strade distrutte, ospedali fuori servizio, terreni agricoli danneggiati e reti idriche compromesse non aiutano a immaginare una vita dopo i combattimenti. Il livello di distruzione, conclude Ciri di ICRC, sta creando conseguenze umanitarie, sociali ed economiche di lungo periodo che dureranno per anni. E rispetto al Libano, un ultimo accenno a un articolo che trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 4, che è un lungo reportage anche in questo caso di Roberto Bongiorni, Nabatieh, la resistenza di medici e infermieri assediati dalla guerra. Ed è una lunga intervista al dottor Hassan Wazni, che ci ricorda ha studiato a Roma alla Sapienza, che ha scelto di mantenere l'ospedale aperto nonostante la crisi e dice: a volte ignoriamo le procedure. Non possiamo lasciare la gente morire, si prende l'ambulanza, si spera di non dover fare molta strada, spiega Hussein, il volontario. La sua peggiore paura è il double tap. Spesso il drone colpisce un obiettivo, poi attendono i soccorsi per colpire di nuovo. È una tecnica già vista a Gaza. E conclude il dottor Ramal, siamo spaventati, siamo persone anche noi, la notte abbiamo paura, ma restare è il nostro lavoro, il nostro dovere, siamo medici, crediamo nell'umanità. Leggerei soltanto ancora un paio di cose, una dal manifesto, cambiando totalmente argomento, su Vannacci, è un commento che parte in prima pagina di Paolo De Sogus, la sfida è sociale, non etica e morale, che continua a pagina 4 e parla di Vannacci e scrive così: le origini del vannacismo non vanno però ricercate solo a destra, né il suo successo può essere snobisticamente ridotto a fenomeno di rozzezza culturale. I sondaggi che danno in forte ascesa il suo consenso ci dicono che le sue cause rimandano alla complessa questione sociale nata dalla convergenza di fattori economici, sociali e culturali irrisolti strettamente connessi al problema democratico, ovvero al dissolvimento dei corpi intermedi, in primis dei partiti, e della rappresentanza nelle sedi parlamentari. Le sue origini sono, in altre parole, riconducibili a quella promessa neoliberale di benessere che ha esaltato l'individualismo e messo al bando tutto ciò che è collettivo e pubblico, e che, però, come mostrano i dati sulla povertà, sui salari e sull'occupazione, ha tradito ogni aspettativa, rivelando il suo carattere brutale ed egoistico. E conclude rimandando alla patrimoniale come una forma di difesa da Vannacci, dice: insistere è la strada per smascherare Vannacci e la destra che si professa popolare, ma che in realtà coltiva esclusivamente gli interessi della parte più ricca del paese. Sempre a pagina 4 trovate anche un bell'articolo di Giuditta Pellegrini sul Pride a Bologna. A Bologna sfila il Pride contro ogni sovranismo, che riporta una dichiarazione di Renato Busarello del laboratorio Smascheramenti e del collettivo Queer for Palestine, che dice: il Pride è anche un conflitto aperto con il governo che abbiamo in Italia, con i sovranismi che imperversano in tantissimi paesi e che si sostengono l'un l'altro nell'operazione di facilitare l'economia di guerra, tagliare le spese sociali, tagliare reddito e redistribuirlo solo alle classi dominanti. E ricorda Busarello come in questo contesto rientrino anche le recenti esternazioni di Vannacci. Dal Pride, il Pride di Bologna ricorda anche l'importanza del consenso e dell'educazione sessuale, che a sorpresa, per me quantomeno, ci viene ricordata anche sull'Avvenire, con un commento di Anna Mastromarino a pagina 23, che dice: se si vuole educare al consenso è necessario avere una comunità, e che le riflette sull'uso di consenso nel DDL Bongiorno e nel decreto Valditara. Dice: e allora, pur ipotizzando che sia desiderio di questa maggioranza il raggiungimento di una conduzione di piena autonomia e rispetto, come si vuole far intendere con il DDL Buongiorno, non ci saremmo dovuti aspettare proprio per questo un impegno educativo che coinvolgesse i curricula delle scuole di ogni grado, con l'obiettivo di educare alla vita in comune e dunque un'attenzione reciproca sul piano emotivo e fisico? E conclude Mastromarino: la verità è che solo la scuola pubblica può garantire parità nell'educazione e nelle occasioni di sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, prima si inizia e meglio è, perché non ci possono essere soglie di età per avviare un percorso di conoscenza del proprio corpo e delle proprie emozioni e di rispetto del corpo e delle emozioni altrui. Meglio imparare tutti insieme allora, e meglio imparare sin da piccoli, un po' come si fa per la grammatica e i numeri. Concludo rimandando solo al bell'articolo lungo di Ida Domenigliani su Luisa Muraro, che parte in prima pagina del manifesto. Luisa Muraro, una luce si spegne, e continua a pagina 10, ve ne leggo solo una piccola frase, dice che che il problema politico di Muraro è un problema squisitamente filosofico che apre la strada, cito, per le donne e per tutti a una politica reinventata che mette al primo posto la modificazione del regime del dicibile e dell'indicibile, del visibile e dell'invisibile, del vero e del falso, in una parola dell'ordine simbolico che detta le regole dell'intellegibilità dell'esperienza, senza la quale modificazione i tentativi di sovversione dell'ordine sociale sono destinati a bloccarsi, a ricadere nella ripetizione, come la storia delle rivoluzioni novecentesche andate male insegna. E vi ringrazio e vi saluto alla prossima.